E ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati. E così mi veniva l'idea di sfruttare un'altra serata, di queste serate in cui siamo invitati caldamente a rimanere in casa, e in questo tempo molto particolare, per chi volesse appunto ritrovarci un po' a leggere un po' più approfonditamente le letture della liturgia eucaristica di domenica prossima. Sarebbe mia intenzione, se tutto andrà bene, poterlo fare magari anche negli altri venerdì di avvento, vediamo, conto di poterlo fare, vediamo un po'. E questo per così, l'idea è sempre, non è una novità, in tante realtà parrocchiali ci sono anche altri, qualcuno conosce Padre Giovanni, la Diana, che anche lui lo fa sempre il giovedì, e quindi è qualcosa che nelle comunità cristiane si fa e tante volte, non sempre, però questo per aiutarci ad arrivare a vivere con più consapevolezza la liturgia eucaristica e così anche magari aiutare qualcosa in più rispetto alla ricca predica che ascolterete domenica prossima nelle vostre chiese, no? Naturalmente nella mia frase c'è una sottile ironia, perché so benissimo che la maggioranza, con lodevoli eccezioni, però nella maggioranza delle nostre chiese assistiamo alla passione delle omelie, che non è la passione delle omelie, ma è proprio una passione delle omelie. Vabbè, non vado su questa linea, perché se no parlo solo di questo, invece andiamo più a cose interessanti per noi, appunto, e con gli amici di Meet seguo le letture, scusate, gli amici di Zoom, gli amici di Meet possono cercarle sui loro lezionari su internet, oppure io anche sulla Bibbia, e le scorriamo. La prima lettura che ascolteremo è tratta dal profeta Ezechiele, capitolo 34, e poi in pratica dal versetto 11 al versetto 17. Vedete che poi in realtà nel lezionario si fa un po' un taglio e incolla, per cui sono state tolte certi versetti. Però ecco questo brano del capitolo 34. Lo leggo e poi proviamo a dire qualcosa. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Parola del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio, ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. Allora, come vedete dall'introduzione, questo è il sito della Chiesa Cattolica.it della liturgia della Messa del Giorno, e noi celebriamo la 34esima domenica del tempo ordinario Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, la solennità. Ed è, ecco, il nostro capodanno liturgico. Noi abbiamo un anno liturgico, che a differenza dell'anno civile non finisce il 31 dicembre, ma finisce con la festa di Cristo Re, che cade, ecco, dopodomani sarà il 22, 24, a seconda del calendario, ma in genere è un po' l'ultima domenica di novembre. Ed è importante, a me piace sempre sottolineare questo, per coscientizzare come la Chiesa ci invita durante un anno a far memoria del Signore sullo sfondo dell'Antico Testamento. Cioè, se ci pensate, noi iniziamo l'anno liturgico con l'Avvento, ma poi ne parlerò la prossima volta, che non è la preparazione al Natale, come purtroppo comunemente si pensa, ma è l'avvento, l'attesa del ritorno del Signore Gesù, di cui a Natale noi facciamo memoria della sua venuta, come facciamo memoria della sua presentazione alle genti, l'Epifania, come facciamo memoria del suo battesimo, l'inizio del ministero pubblico. Come facciamo memoria di tanti episodi della sua vita nelle diverse domeniche del tempo ordinario, fino a far memoria della sua passione, morte e resurrezione, la Pasqua. Vedete, sto scorrendo i tempi dell'anno, no? Poi noi faremo memoria dei giorni, cioè dopo la Pasqua, dei giorni della resurrezione, fino al dono dello Spirito, alla Pentecoste. Ancora faremo memoria di altri momenti della vita di Gesù fino a proclamarlo nostro Re. Allora è interessante, no? Cioè che, e tutto questo sullo sfondo dell'Antico Testamento, per cui le letture normalmente sono la prima tratta dall'Antico Testamento, l'Epistola la seconda e poi il Vangelo. E allora è importante perché nel corso della nostra vita noi continuiamo a far memoria dell'amato. La memoria è tutto. La memoria è tutto. E sappiamo che fra l'altro invecchiando cominciamo un po' a perdere la memoria ed è un problema. E pensate che nella tradizione ortodossa greca, il peccato è la dimenticanza di Dio. Il peccato è la dimenticanza di Dio. E allora il far memoria, come sappiamo, è fondamentale per la nostra identità, chi siamo, chi abbiamo voluto essere, quali sono state le cose importanti sulle quali abbiamo voluto costruire la nostra vita, nella memoria delle persone che ci hanno amato, eccetera, eccetera, no? Per cui anche liturgicamente noi facciamo il memoriale, cosa dirà il presbitero, no, nella preghiera eucaristica, ricordando le parole di Gesù, fate questo in memoria di me. E allora noi anno dopo anno, nel corso della vita, ripetiamo, rinnoviamo la memoria, per vivere di memoria, in una memoria viva, che la parola ci comunica, che ci fa crescere nella fede e nella speranza e nell'amore. E allora, alla fine di quest'anno, noi lo proclamiamo re, lo proclamiamo re. Quindi è su questo le letture ci aiuteranno un po' a capirne più il senso. Per cui vedete, la prima lettura è tratta dal profeta Ezechiele. Ricordate che chi era il profeta Ezechiele? Il profeta Ezechiele è un sacerdote di Gerusalemme che viene deportato, con gran parte del popolo che sarà deportata dai babilonesi nel 587 più o meno avanti Cristo. È un evento storico, ne abbiamo tutti sentito parlare. È molto importante nella storia di Israele quando appunto Babilonia conquista Gerusalemme, deporta parte del popolo, non tutto. I babilonesi portavano via la gente che gli serviva, quindi quelli che i più poveri, gli anziani li lasciamo lì. E allora lui va con i deportati e lì a un certo punto sente che il Signore lo chiama a portare la sua parola. Fra l'altro la parola del profeta è un uomo che ascolta la parola di Dio e viene invitato a parlare al popolo, no? Di quello che il Signore gli sta dicendo. E allora notate già subito, no? In questa parola ci viene detto che il Signore Dio dice che io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna, no? Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. E cosa c'è questo dietro io? C'è il fallimento di tutta una vicenda che ha segnato la storia di Israele, di re pastori. Fra l'altro ricordate che anche Saul, Davide era un pastore, vi ricordate? Tanto che quando Samuele va dal padre a cercare appunto tra uno di questi figli, di questa famiglia, chi doveva ungere re, e il padre presenta tutti i figli, ma Samuele non sente che fra questi deve, per cui domanda al padre: ma i tuoi figli sono tutti qui o ce n'è ancora qualcuno che non c'è? E lui dice: no, c'era il più piccolo, non l'ho chiamato neanche, sta lì a pascolare le pecore, no? E sarà poi lui scelto, Davide. E quindi un pastore, anche Saulo, Saulo che sarà il primo re fallimentare, andrà a cercare le asine. Il padre aveva perso delle asine e manderà Saulo a cercarle. E allora, quindi, in qualche modo viene scelto qualcuno che si prenda cura di altri, all'inizio di animali e poi di persone. Per cui il re in Israele ha la funzione di aver cura del suo popolo e di amministrare la giustizia, cioè quindi in qualche modo radunare, essere centro di unità e dall'altra parte aiutare alle giuste relazioni fra le pecore che aiutano la vita. Lo dico anche perché vedete già questa cosa anche della regalità, la festa di Cristo Re. Ricordate che noi cristiani per il battesimo siamo coinvolti in un popolo regale, sacerdotale e profetico. Cioè, allora in qualche modo anche noi siamo coinvolti in una dignità regale, che attenzione, non sarà quella che ci faranno i gossip. Sulle nostre amanti o sulle regine che sposeremo, dico gli uomini, oppure voi donne, principesse, re, alla Lady Diana. No, 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 mi spiace, non sarà questo, ma sarà il fatto che ciascuno di noi, in quanto battezzato in Cristo, è chiamato per quello che è la sua vita, le sue responsabilità, a essere persona che ha cura degli altri, che in qualche modo pasce. E cerca di porre gesti di giustizia. E attenzione, allora le figure dei re in Israele sono state quasi del tutto fallimentari. I re che venivano chiamati a pascere il loro popolo, eccetera, pascevano loro stessi. Tra l'altro sembra che sia qualcosa che oggi, no, non accade più, no? Cioè di persone che vengono poste in luoghi di responsabilità di servizio, eccetera, no? Per cui a un certo punto, nell'esperienza dell'esilio, della deportazione e della fine della casa reale, perché pensate, l'ultimo re sarà deportato in Babilonia e il re di Babilonia gli ucciderà i suoi figli davanti a lui e poi lo accecherà. e rimarrà prigioniero e cieco, per dire l'ultima cosa che vedrà è l'uccisione dei figli. E lì morirà. Per cui anche la casa, cioè che era discendenza di Davide in qualche modo, eccetera, eccetera, si estingue. E allora è come se di fronte a questa catastrofe, perché abbiamo perso la terra, abbiamo perso la nostra città, abbiamo perso il nostro tempio, abbiamo perso il nostro re. Allora, bene, Ezechiele sente che il Signore gli manda a dire che lui stesso cercherà le sue pecore, lui stesso le radunerà, lui stesso le condurrà al pascolo e lui stesso le farà riposare. Allora è come sempre più, no? E vedete, questo anche in Israele, a partire dall'esilio, sarà sempre più il grido dei profeti che dirà Dio regni, nelle letture dell'Avvento sentiremo questo, e dite il nostro Dio regna, il nostro Dio regna. Vedete, al tempo di Gesù questo diventerà convertitevi, perché il regno di Dio è vicino. Convertitevi, credete al Vangelo, perché il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio è quello che prima veniva detto Dio regna, e che nasceva appunto da questa speranza che il Signore sia Lui a regnare. E allora è molto bello, no? Anche questa cosa dice, le radunerò, perché l'esperienza dell'esilio, eccetera, è stata l'esperienza della dispersione, no? Dice, le radunerò da tutti i luoghi nei giorni nuvolosi e di caligine. Tra l'altro l'esilio, ricordate, è legato anche a questo fatto della memoria, già qualche volta l'ho detto, nei ricordi che spero che possano essere rinnovati, della terra di Israele e Palestina, nel vecchio museo della Shoah, nel vecchio allestimento, nel 98, mi ricordo che entrando c'era sulla porta d'entrata una scritta bella che nel nuovo museo hanno tolto, l'ho cercata ma non l'hanno più rimessa, e che diceva appunto che dimenticare è la via dell'esilio, ricordare e la via della redenzione. Per cui vedete, l'esilio è aver dimenticato. E così sarà letto anche dai profeti. Sì, saranno i babilonesi che distruggeranno Gerusalemme, ma tutto questo accadrà perché noi abbiamo dimenticato il Signore. Ora, poi la liturgia ci propone il salmo responsoriale. Sapete che poi c'è tutta una discussione tra i liturgisti, io non sono un liturgista, per cui vi riporto quello che ogni tanto ascolto da loro, se il salmo responsoriale è una risposta del popolo, no, alla prima lettura, oppure se è una lettura essa stesso, più che essere una risposta o responsoriale, no? Allora, questo ci interessa, lasceremo che i liturgisti continuino a discutere e poi ci dicano. E quello che ci viene proposto è molto bello, lo canteremo, in molte chiese verrà cantato, lo conosciamo, no? Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, c'è quel bellissimo, la bellissima melodia di Turoldo, no? E ce ne sono anche altre, così. Allora, lo leggo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Allora, questo bellissimo salmo si può dividere un po' in due parti. Vedete le prime due parti, le seconde due, cioè perché le prime due parti è veramente un'atmosfera poetica molto bella, no? Cioè di un canto di questo signore che è pastore, come lui aveva detto nel profeta Ezechiele, e che se c'è lui ho tutto, non manco di nulla. E poi questo signore che nel suo essere provvidente, no, mi fa riposare su pascoli erbosi, acque tranquille. Ciascuno di noi penso che ha sperimentato in qualche momento della sua vita, magari in una gita in montagna o in qualche parco, in qualche luogo bello, no, questi pascoli, queste acque, questi luoghi di pace, no, che abbiamo incontrato e sui quali siamo stati del tempo. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino. Perché? Perché lui è il Signore che mi ama, perché lui è il misericordioso, a motivo del suo nome, che è fedeltà. La seconda parte, invece, si apre con questa cosa di una mensa preparata sotto gli occhi dei nemici. Cosa vuol dire? Scusate. Vabbè, spendo il fazzoletto. Cosa vuol dire? Ma qui c'è l'immagine della. Dobbiamo pensare più agli ambienti della steppa, del deserto, l'immagine di un fuggiasco che viene inseguito da dei nemici che trova accoglienza in una tribù. Quando uno veniva accolto da una tribù, la tribù lo difendeva. Per cui la scena è che questo è dentro questa tribù, è difeso, no? E dall'esterno ci sono i suoi nemici, che non possono entrare perché quelli della tribù lo difendono, no? Per cui c'è proprio questa cosa di poter, cioè di essere così al sicuro, che poi lui ti prepara una mensa, tu puoi cenare nonostante che ci siano questi sguardi dei tuoi nemici contro di te che non possono far nulla, perché sei al sicuro. I nemici ci sono, ma non possono far nulla. Allora vedete, è un po' proprio quel dire sei sicuro, sei sicuro. E la sicurezza è proprio nel fatto che i tuoi nemici, che ci sono, non possono nulla contro di te. Allora vedete, non è che i nemici non ci sono, i nemici ci sono, ma non possono nulla contro di te. E allora, forse a volte noi abbiamo dei nemici in carne ed ossa, e a volte siamo noi stessi nemici di noi stessi. E a volte sono tante cose dentro, no? E anche questo momento, le paure, delle cose anche concrete che ci sono esternamente a cui dobbiamo fare attenzione, eccetera, no? E allora, vedete, fra l'altro, come dire, no? La prima parte era tutto così idilliaco, tutto così tranquillo, no? E poi nella seconda parte invece sti nemici. Ma questa è la vita. Questa è la vita. E forse in maniera drammatica, perché nessuno di noi se l'aspettava, anche se qualcuno lo diceva, no? Cioè, anche qualche anno fa già degli studiosi, dei biologi, dei virologi parlavano di una possibile pandemia, ma nessuno di noi naturalmente, tutto andrà bene, tutto nelle nostre mani. E poi in fondo la vita è così, cioè c'è anche questo, ci sono dei nemici, ci saranno sempre dei nemici, ci saranno sempre dei nemici. E allora ecco, il Signore, come dire, diventa quella tribù accogliente, quell'amico accogliente che ci accoglie e ci unge di olio il capo e il mio calice trabocca. Allora, quindi non significa che allora nemici non ce ne saranno. E vedete, anche poi a un certo punto il cammino, questo fuggiasco o questo qui che sta andando nel deserto deve continuare, che mica può stare sempre nella tribù. E vedete, allora lui viene accompagnato da che cosa? Non da guerrieri, ma bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Allora bisogna riprendere il cammino? Ci sono i nemici? Sì, ma la sua bontà e la sua fedeltà mi accompagnerà. Mi accompagnerà anche in ogni valle oscura, fino anche all'ultima, che ci auguriamo per tutti noi il più lontano possibile, ma che ci sarà, che è la morte. Che è la morte. E allora che possiamo sperimentare, no? Anche con questo salmo, bontà e fedeltà, in modo che quando questa valle arriverà, noi possiamo sentire in qualche modo che siamo scortati dalla sua bontà e dalla sua fedeltà, e se in qualche modo lo percepiamo, abbiamo una speranza. Seconda lettura, dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo, poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. E quando tutto gli sarà sottomesso, anche egli, il figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Allora, come vedete, nelle omelie, allora ci sono i preti che non commentano nessuna lettura, fanno dei pensieri più o meno inutili, e alcuni anche per molto tempo, cioè siamo anche bravi a parlare di niente per tanto tempo. E poi ci sono quelli un po' più bravi che commentano il Vangelo e si fermano solo al Vangelo, che sembra più facile, sembra. E poi alcuni che invece leggono almeno un po' la prima, il Vangelo. I più bravi, non sempre, cercano di dire qualcosa di tutti e tre. Poi naturalmente il problema è anche il tempo, perché dato che voi non avete tempo per fermarvi, perché c'è la suocera, c'è il panettone, c'è la braciola con le orecchiette. E allora uno non deve neanche tanto esagerare, no, nel tempo delle messe. Ora, molto bella questo passo, fra l'altro, piccolo spot pubblicitario: quando finiremo, fra poco, non avremo ancora molto di Coelet, vorrei leggere proprio la prima lettera di Paolo ai Corinzi, quindi la leggeremo, la prenderemo e ripasseremo anche da questo brano. E allora ecco, commentare Paolo non è facile, perché soprattutto in certi passaggi è così denso, come infatti avete visto, no? Anche in questo brano, no? Il Cristo risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Quindi il Cristo è entrato nella morte. Però come per mezzo di un uomo venne la morte, così per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Allora, vedete, qui sta facendo un discorso teologico Paolo, cioè sta dicendo che in qualche modo la morte è entrata, ricordate Genesi 3, e per quell'Adamo, e in Adamo c'è anche Eva, per quell'umanità che credendo alla menzogna antica, alle perverse immagini di Dio che il serpente proponeva, e allora è entrato nella logica di morte, in quella paura della morte, paura di Dio che è portatrice, no, di divisione, di rottura delle relazioni e quindi di morte. allora, così come quell'Adamo, in quell'Adamo siamo morti tutti, ma perché? Perché tutti noi siamo quell'Adamo. E tutti noi e tutti voi siete quella Eva, cioè tutti noi ci portiamo dentro cioè, il germe della sfiducia. Pensate, no? Cioè, basti pensare alla fatica delle nostre relazioni. Alla fatica delle nostre relazioni. Ma tra moglie e marito, tra fratelli e sorelle, tra in comunità, nella nostra società, la divisione, la contrapposizione, l'inimicizia, questo terreno che ci abita, no? E in questo tutti siamo Adamo e tutti siete Eva, tutti siamo la prima umanità. E allora, se in quell'Adamo siamo morti tutti e continuiamo a morire, c'è un nuovo Adamo, il Cristo, nel quale possiamo trovare la vita. Perché il nuovo Adamo è stato colui che invece, appunto, nel fidarsi del Padre suo e nel narrarci un Padre nostro, ha tenuto relazioni, ha creato relazioni nell'amore, in un surplus d'amore che ha vinto ogni morte. E allora, se quell'Adamo ce lo portiamo dentro, il primo Adamo, nel nuovo Adamo c'è la nostra speranza. E allora dice, dice così: in Cristo tutti riceveranno la vita. Però questo è qualcosa che ancora non si è compiuto, perché è necessario infatti che gli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi, e l'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. La morte e la paura della morte è la nostra grande nemica. Per ultimo il Vangelo secondo Matteo, capitoli 25, 31, 46. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anche essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo, malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Allora conosciamo questo brano, no? È un brano che fra l'altro poi nel corso dei secoli nella Chiesa ha avuto anche tante espressioni pittoriche. No, i giudizi universali, no? Cioè, ce ne sono nella tradizione bizantina e poi la Cappella Sistina, cioè tutti quanti conosciamo quel bellissimo, straordinario affresco, no, di Michelangelo. Allora, è un racconto quello che fa il Signore, eh? Cioè un po' alla maniera profetica. Cioè, nel senso che lo scopo di questo racconto, di questa storia che lui in qualche modo inventa, cioè fa, racconta, non è tanto di dirci che andrà proprio così. Cioè, perché uno dice, ci ha detto come sarà, l'ha detto Gesù, sarà proprio così. Ma è piuttosto di dire tu. Da che parte vorrei stare? Cioè, nel senso che è piuttosto qualcosa che vuole scuotere noi, più che dirci qualcosa del futuro, no, che tutti siamo assetati, ma come sarà nel futuro, no, eccetera, e dire tu, renditi conto che quello che fai oggi determinerà il tuo giudizio finale, cioè se sarai nella vita o nella morte. Ma dipende se oggi cerchi di essere nella vita o se stai camminando nella morte. Per cui non so se mi sto spiegando, è proprio dalla maniera profetica, è un modo per scuoterci. Ma noi oggi che siamo vivi, non tanto dirci esattamente come sarà. E perché poi notate anche un'altra cosa, no? Cioè, che di per sé questo brano viene chiamato il brano del giudizio universale, ma di per sé più che un giudizio è una rivelazione di una vita. Cioè non è che il Signore giudica in base alle prove, allora, eccetera, ma in qualche modo dice se c'è stata una vita che ha cercato l'altro, che in qualche modo ha cercato, si è accorto che c'era l'altro, si è accorto che c'era l'altro, perché ricordate, anche nella parabola del ricco e pulone, il problema del ricco e pulone non è che era ricco, il problema è che lui, nella sua ricchezza, del povero che stava ai piedi della sua tavola, non lo vedeva neanche. E come ci dice Papa Francesco, no? Il male più grande è l'indifferenza. Cioè che io l'altro non lo vedo proprio, non me ne frega proprio niente. Quello è il problema. E allora, in qualche modo, vedete, no? Intanto è bello questo Signore, il figlio dell'uomo, che verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, radunerà tutti i popoli, separerà gli uni dagli altri. E notate, quindi ai primi, a quelli ai benedetti, no? Che dirà, venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno. Perché? Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, mi avete visto nel mio bisogno, mi avete riconosciuto uomo come voi e vi siete avvicinati in una solidarietà in umanità. Ricordate che anche il motivo, questo gli Atti degli Apostoli lo fanno vedere molto bene, il motivo come dire, il senso positivo della povertà cristiana non è nel disprezzo dei beni, no, no, ma è nella condivisione perché nessun tuo fratello o tua sorella sia nel bisogno. Non c'è nessun disprezzo dei beni. I beni sono dono di Dio agli uomini, che possano imparare a viverli da fratelli e sorelle. I beni sono dono di Dio per gli uomini. E allora ecco, mi avete riconosciuto. E allora vedete, è bello che questi giusti che gli dicono, Signore, ma quando ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, o assetato, mi avete dato da bere, quando mai ti abbiamo visto straniero, ti abbiamo accolto? E lui risponderà: Amen, io vi dico, tutto quello che avete fatto, uno solo di questi miei fratelli più piccoli, avete fatto a me. Notate che qui non viene detto perché avete creduto in me. Non c'è il discorso sulla fede. Attenzione, non che il Signore non la chiede. Cioè, in tanti altri passi del Vangelo il Signore invita ad aver fiducia in Lui, eccetera, eccetera. Ma che poi, cioè, ci può essere anche in qualche modo avere una relazione con Lui che può essere esplicita o implicita. Chi ha un po' di anni come me ricorderà che Karl Rahner, grande gesuita teologo, parlava nel dopo concilio dei cristiani anonimi, cioè di coloro che per tanti motivi non credono in Gesù e a volte anche per le testimonianze negative che hanno ricevuto da uomini di chiesa. E ricordate che a me colpì Benedetto XVI che in Germania, incontrando delle vittime di abusi avuti da preti, gli disse: comprendo che persone che hanno vissuto queste terribili esperienze come voi possano lasciare la Chiesa e non credere più in Dio. È forte, Cioè, perché tu dici il Papa, no? Il Papa che dovrebbe avere sempre una parola di speranza, di fiducia, di non lasciare, no? Dice, capisco. E allora ci possono essere persone che per tanti motivi possono non... E allo stesso tempo, ascoltando quello che loro chiamano coscienza, quello che loro chiamano qualcosa di umano, vedono l'altro. E si fanno vicini nel loro al loro bisogno, concretamente. È forte questa cosa, è forte. E per cui, ecco, adesso mi sfugge una cosa che volevo dirvi, vediamo se mi ritornerà. E, ecco, quindi questo... E poi è anche vero che, vedete, una fede esplicita o implicita... E che però, come dire, ogni fiducia poi si, ogni relazione e ogni amore, se c'è, si mostra nel concreto. Si mostra nel concreto. La tradizione cristiana orientale dice che se vuoi che la tua preghiera sia vera, vivi l'amore verso il fratello. Vivi l'amore verso il fratello. Ed è interessante quindi che in molti giudizi universali nell'antichità, a me è rimasto impresso un dipinto del giudizio universale la volta che sono stato l'anno prima dell'inizio della guerra in Siria, sono stato in Siria e sono stato a Marmusa, qualcuno di voi sa che cos'è Marmusa? Marmusa è il monastero che Paolo Dall'Oglio, questo gesuita che poi è sparito, non si sa più niente da tanti anni di lui, aveva fondato in Siria, recuperando un antico monastero del 1000 e recuperando in maniera molto bella, eccetera, anche nella chiesa tutto un affresco del giudizio universale. Allora, la cosa è dei benedetti dal padre mio c'era scusate un attimo, ecco, dalla parte dei benedetti del padre mio c'era erano dipinti dei vescovi, dei patriarchi, dei monaci, dei preti, dei laici cristiani. Dalla parte dei maledetti erano dipinti dei patriarchi, dei vescovi, dei monaci, dei preti, dei laici cristiani. Ora, io non so se oggi avremmo il coraggio di fare un dipinto così, no? Cioè di mettere un vescovo dalla parte dei dannati. Penso che non si farebbe, no? Cioè. Però loro avevano molto più la, come dire, anche la sincerità. E scusate, ma quello che noi stiamo vedendo, no? Cioè, ultimamente nelle varie vicende vaticane, con sempre donne, preti, vescovi, soldi, eccetera, no? Allora lo dico perché allora veramente tu puoi essere un prete e vivere per te stesso. Non sto dicendo niente di... Ma questo vale per ciascuno di noi, perché non è il ruolo, no, la posizione che un monaco, un abate di un monastero era stato fatto vescovo e allora lasciando questo monastero dà i consigli all'abate eccetera e allora al maestro dei novizi dice: guarda, non ti preoccupare di riempire il noviziato, perché non è l'abito che salva, non è l'abito che salva, perché si può indossare un abito ed essere al servizio degli idoli e dell'idolo di se stesso, ci si può sposare in chiesa da sposi cristiani e vivere per gli idoli. Ci si può anche non sposare ed essere, pensare di essere cristiani e vivere per l'idolo. E allora, questo cosa voglio dire? Che qui questo racconto ci dice proprio questo, no? Poi, allora attenzione, perché poi alla fine tutto sarà chiaro. Tutto sarà chiaro. E allora l'invito qual è che il Signore ci fa con questo brano? A cercare veramente nella concretezza le vie di relazione con il Signore e con gli altri, no? Che nel nostro cuore, poi ecco, e vado verso la fine, il regno di Dio in che cosa poi sarà, no? Questo regno e questo re, questo Gesù che vogliamo che sia re, non in una visione teocratica o in un ordine del mondo con Papa Francesco come re, cioè assolutamente, e non in quelle visioni un po' spiritualiste, fondamentaliste, no? Cioè, allora, tanto per dire, vedevo l'altra domenica un'intervista sulla RAI a un gruppo cristiano che si dà da fare in questo tempo per le famiglie in difficoltà, eccetera, e sono veramente encomiabili per questo e stanno guadagnando punti paradiso, ma lo dico scherzando, ma senza nessuna, veramente con grande, per quello che fanno. Però la cosa che mi colpiva qual era? Che poi la giornalista gli ha detto: ma voi non avete un po' paura nell'andare nelle case, nel portare i pacchi, perché sapete, no? Cioè, con tutto quello che c'è. E lui, questo signore, allora senza batter ciglio dice: no, noi non abbiamo nessuna paura, perché uno si aspetterebbe, no, perché prendiamo tutte le misure, perché mettiamo le mascherine, no, perché abbiamo la fede. Ecco, io, cioè, uno dice: va bene la fede, ma anche la mascherina, no? Cioè, questi sono i passaggi un pochino, no? Cioè, allora, no. Il regno di Dio avviene quando nel luogo dove tutti i regni cominciano, che è il nostro cuore, lì regna il Signore. Perché poi alla fine, vedete, in questa festa di Cristo Re, proclamandolo Cristo Re, la domanda che poi ci poniamo, e ciascuno se la pone per se stesso, è: Signore, è passato un anno, è passato un altro anno, speriamo di poterne avere anche altri davanti a noi. Bene, come va il tuo regno nel mio cuore? Sta crescendo? Stanno vincendo i nemici? Stiamo arretrando? quanto tu sei veramente il re del mio cuore, cioè il mio ultimo riferimento. Nel mio vivere, le relazioni, le mie relazioni affettive, il mio lavoro, il mio denaro, le mie visioni politiche, quanto tu sei il mio re. Allora credo che questo sia la cosa su cui, no, poi possiamo riflettere e pensare, no, magari in questa domenica. Poi la predica vi dirà ancora tanto di più, va bene? Quindi sicuramente, perché il vostro don è sicuramente. Va bene, va bene.